Pronti? Ci ho pensato tutta la notte, eh? Disney Anime Podcast. Eh? Buongiorno e benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Disanime, il meteorite di Mentos degli anime che si schianta nel mare di Diet Coke di QWERTY. QWERTY con la U, un po' come Deborah con l'H. Che si dà il caso sia il miglior network di podcast a tema culturale che ci sia in Italia e in tutti quegli altri paesi che non si chiamano Italia. Ah, oggi puntatina particolare. Infatti, oggi parliamo di Disney. Sì, perché nella linea temporale che occupiamo attualmente, la Disney sta cominciando ad interessarsi fortemente al mondo degli anime. Forse è la prova provata che gli anime sono diventati definitivamente mainstream e fanno girare parecchi dindini e di conseguenza la testa da questa parte anche alle compagnie occidentali? O forse è il fatto che la più grande compagnia del settore multimediale del mondo ormai è solo un blob semisenziente che muovendosi ingloba nella sua melma di banalità corporativistica qualsiasi cosa che abbia ancora un minimo di originalità, conducendoci tutti in un sistema dove le poche cose rimaste con un briciolo di cuore e di libera creatività saranno schiacciate dalla pressa di un capitalismo incosciente e valutate soltanto in base alla loro spendibilità commerciale, per noi povere scimmie dallo spirito critico anestetizzato da anni di reboot, di sequel, di remake? Non lo so. Però bello Star Wars, ci sono i laser e poi le astronavi, Bello, mi piace. Quindi, oggi andiamo a parlare di Disney, appunto, e della sua prima serie anime a tema Star Wars, che potete trovare su Disney Plus. E state tranquilli, Disney l'ha prodotta e distribuita, ma dietro la realizzazione ci sono diversi nomi. E che nomi di studios giapponesi, quindi sì, sono ufficialmente anime, non cagate. A differenza delle altre volte, però, oggi non parliamo di una serie o di un film a sé stanti, ma bensì di un'antologia, ovvero di una serie di episodi, uno indipendente dall'altro, con trame diverse, produzioni diverse e stili diversi. Ma che troviamo sotto un unico ombrello di tema generale o, come in questo caso, di un'ambientazione ben specifica. E questa cosa delle antologie non è una cosa così banale o così scontata, né da veder prodotta né da affrontare come spettatore. Intanto perché richiede uno sforzo collettivo e la volontà tra diversi studios di collaborare ad un unico progetto. Che è la condizio sine qua non si può parlare di un'antologia. E poi perché dà la possibilità ai cervelli ciccioni che lo desiderano l'opportunità di affrontare uno stesso tema da angolazioni e da approcci un po' diversi, che è sempre molto interessante. Personalmente, questa cosa delle antologie è un tipo di formato che guardo sempre molto volentieri. Un po' perché ho lo spam di attenzione di un bambino ubriaco e quindi se riesco ad avere cose potenti ed interessanti, ma concentrate, tanto meglio. E poi perché è quella cosa un po' tipo buffet, no? Puoi provare un po' di tutto, poi non importa se una cosa non ti piace, tanto è poco e non ti riempie, quella dopo è completamente diversa. Ti puoi sempre rifare la bocca, è bello, e ci vai a cuore più leggero perché richiede meno impegno. Bello. Detto questo, prima di iniziare ad analizzare singolarmente i 9 episodi di questa serie antologica, sì, oggi ho deciso che facciamo le cose per benino, anche se magari andiamo un po' lunghini, ma volevo parlarvi, almeno dire 2 parole per ogni episodio. Volevo prima parlarvi del mio rapporto con l'universo di Star Wars, così potete fare la tara a tutto quello che dico in completa trasparenza. Io, come molti di quelli che sono nati nei primi anni 90, ero già troppo in là temporalmente per apprezzare appieno la trilogia originale, che a livello estetico mi sembrava già vecchiotta e per un bambino era anche un po' lenta e stupida. Ed ero troppo giovane per poi rendermi conto di quanto fosse brutta la trilogia prequel. Che ne so io di quanto è odioso Jar Jar Binks? Io manco mi ero accorto che c'era. Io avevo 7 anni quando è uscito l'episodio 1, quindi bastava che c'erano i robot che sparavano le lucine, per me era più che sufficiente. Il mio spirito critico si è formato in contemporanea della trilogia sequel, ma quella era già diretta da J.J. Abrams, quindi niente, che ci volete fare? Proprio temporalmente non ci siamo mai beccati. Detto questo, ovviamente a mio padre piaceva molto, quindi l'ho vista molte, molte volte fin da infante e ci sono praticamente cresciuto dentro, senza contare poi che per religione ho scoperto di essere un nerd di professione otaku e quindi per forza sono molto familiare e a mio agio con tutto l'argomento. Quindi, tirando le somme, qual è la mia posizione verso Star Wars in generale? Beh, diciamo più o meno quella che ho con Dragon Ball. Sì, lo so, è una deriva che non ci si aspetta. Nel senso che è una cosa che ho visto da sempre, da quando ho memoria, gli voglio bene come ad un fratello, fa parte di me in modi che è anche inquietante approfondire, ma a livello intellettuale, per la persona che sono oggi e per i gusti che ho, la trovo una cosa stupida come poche. Sia Star Wars che Dragon Ball hanno delle qualità e soprattutto a livello di innovazione, di concetto, di importanza storica, eccetera, che sono innegabili e che io stesso sono pronto a difendere fino alla morte e guai se qualcuno me li tocca. Ma penso che se me li facessero vedere ora, per la prima volta, direi... no, grazie ma no, passo. Chiaramente non è la mia tazza di tè. E ripeto, anche a costo di risultare noioso, prima che mi ritrovi sotto casa un'armata di haters formata da due delle fanbase più pericolose e credo più armate del mondo, io lo posso dire perché ne faccio parte di entrambe, ce lo stiamo dicendo tra di noi, in confidenza, rimane tutto in famiglia, state calmi. Ma, per tornare alla stretta attualità, l'universo di Star Wars è ovviamente un allettante parco giochi visivo per animatori di ogni genere e allo stesso tempo i suoi elementi estetici e i temi sono profondamente radicati nell'iconografia del samurai e dei film giapponesi, soprattutto le opere di Akira Kurosawa e in particolare mi riferisco alla Fortezza Nascosta che viene citata 100 milioni di volte quando si parla di Star Wars, la cui trama era la base sia per Una Nuova Speranza che per La Minaccia Fantasma. E queste cose fanno sì che un anime di Star Wars non sia solo un'idea per nulla campata in aria, ma probabilmente la migliore idea che ha avuto la Disney da quando possiede il franchise, a mio avviso. Ma io ovviamente sono di parte. Detto questo, come vi avevo preannunciato, vorrei parlare molto brevemente di cosa mi ha colpito di questi 9 corti e del perché, secondo me, da soli valgono probabilmente l'iscrizione a Disney Plus. Poi c'è anche i Simpson, mi sembra, Futurama forse, quindi sì, Disney Plus approvato. Il duello, il primo episodio che dà il via all'antologia, è stato scritto dal creatore di Afro Samurai Takashi Okazaki e prodotto da Kamikaze Dogwa sotto Takanobu Mizuno, che è il direttore dell'animazione del delizioso, quanto mai bizzarro, Batman Ninja. Usando la loro combinata esperienza nella creazione di fantastici duelli tra samurai e utilizzando una CGI che ricorda il periodo Sengoku dell'arte classica giapponese, la coppia ha riportato Guerre Stellari alle sue vere radici con un amore che è raro vedere in un'opera così commerciale. Chiaramente un omaggio col monocromatico alle opere di Akira Kurosawa, di cui abbiamo già parlato, rendendo questo il corto che a me piace chiamare Kurosawa che copia Star Wars che copia Kurosawa. Nel farlo abbiamo questo meraviglioso R2-D2 Ronin col cappello di paglia di cui sto cercando in questo momento l'action figure, è bellissimo, non lo so cos'altro dire, e uno dei migliori duelli con la spada laser in assoluto in quanto è a creatività e coreografia proprio dell'intero franchise, punto. L'animazione e le inquadrature cinematografiche sono fantastiche quanto ti aspetteresti dallo studio che è dietro le opening di JoJo, e il character design e il background da Giappone feudale rurale si fondono in una maniera veramente che non saprei come altro definire se non perfetta con la tecnologia di Star Wars. Bello. troppo bello, forse, perché ancora una volta mi ha fatto pensare a quanto potenziale sprecato in realtà risiede dietro questo maledetto franchise. E invece no, ributtiamo dentro Palpatine, brutti pigri figli di... Va bene, sto divagando. Una delle cose migliori nel fare dei corti non canonici, infatti, è che puoi fare virtualmente il cavolo che ti pare, anche con personaggi già conosciuti. Per esempio, possiamo fare che, non lo so, il figlio di Jabba the Hutt voglia fare il chitarrista al posto del mafioso e che scappi di casa per formare una punk rock band insieme ad un droide femmina bassista, cos'altro metterci, un batterista alieno demone a tre teste e un orfano Jedi che fa la voce, non lo so, e che debbano suonare magari una canzone proprio al cospetto di Jabba per convincerlo attraverso il potere della musica a lasciarli vivere in pace la loro vita d'artisti. Eh? Poi magari se avanzano un paio di minuti di screen time ci mettiamo dentro anche un Boba Fett versione chibi che... Eh? Perché no? Ecco, questo era il secondo episodio. Tutto ciò si attiene rigidamente alla Bibbia ufficiale della trama e del worldbuilding di Star Wars? No. Ma in cambio possiamo avere Chibi Boba Fett che fa crowdsurfing, quindi io direi che ci possiamo convivere tranquillamente. Il punto di questo episodio è proprio quello di prendere le spade laser e farle diventare dei microfoni, per passare una mezz'oretta divertente in spensieratezza senza doverci preoccupare del canon a tutti i costi. E a parer mio ci riesce egregiamente, anche se la musica fa piuttosto schifo. Sì, scusate, ma io non sono uno di quegli impallinati che basta che sia in giapponese e va bene tutto. Il J-pop o il J-rock, il 90% delle volte non lo sopporto proprio. Ma questo è un argomento per un'altra volta, magari per una live. Comunque, a netto dei miei problemi col J-rock, questo episodio ha la carica energetica e la personalità che mi aspettavo da un lavoro dello studio colorido, quelli di Penguin Highway, per esempio, e Burn the Witch. Ed è specialmente impressionante per essere il debutto del regista Taku Kimura, un ottimo modo per agganciare nel mio radar un nome nuovo e sono molto curioso di vedere a questo punto i suoi futuri lavori. Che poi è bello in queste antologie scoprire autori emergenti, ma sapete cos'è ancora meglio? Vedere l'approccio unico di un regista già affermato ad un dato argomento che ti interessa davvero. E siccome ce ne sono pochissimi al mondo con l'ispirazione e la visione di Hiroyuki Imaishi dello studio Trigger, il suo corto I Gemelli, che troviamo all'episodio 3, diventa subito la chiave di volta di tutto questo progetto. Il corto si apre con la classica immersione di uno Star Destroyer da un cono d'ombra, poi il campo si allontana ulteriormente per rivelare che in realtà sono due Star Destroyer gemelli, uniti insieme dal centro per formare una astronave il doppio più stilosa. E qui, basta anche, basta così, scroscio di applausi, sipario, e per me può anche già andare a casa. Volendoci fare del bene, però, possiamo continuare con l'episodio in cui apprendiamo che l'impero ha bioingegnerizzato una coppia di gemelli in modo da poi incanalare la loro forza nel lato oscuro per creare un super cannone apriculi spazzapianeti sparato proprio appunto da questo Star Destroyer formato convenienza per fare tutte le solite cose belle che sa fare l'impero. Niente di tutto questo in realtà importa perché tutto questo preambolo era solo una premessa per mettere in atto lo scontro tra i due gemelli che sono una Darth Vader biondona con 8 spade laser che gli escono dall'armatura, 2 dei quali dai tacchi, genio, e un tipo Han Solo mi piacciono i gilet che cavalca un X-Wing come se fosse una tavola da surf. Chiaramente tutto questo in mano ai Imaishi e a Trigger diventa una cosa da sindrome di Stendhal che proprio svieni dalla bellezza, rendendo non solo questo il mio episodio preferito di tutta la serie, ma probabilmente una delle sequenze d'azioni migliori che mi è capitato di vedere quest'anno. Cioè, questa era gente che in Gurren Lagann faceva tirare galassie a modi shuriken a robot di dimensioni tipo Dio. Immaginate cosa possono fare con un setup del genere senza neanche doversi preoccupare della trama. Con un finale che poi io... andiamo avanti. Bellissimo. L'episodio successivo Il villaggio della sposa è esattamente l'episodio sorbetto che mi serviva per riprendermi dalla scorpacciata del terzo. Il villaggio della sposa di Kin Masitrus, diretto da Hitoshi Haga, che ha diretto anche quell'assoluta perfezione del primo episodio di Made in Abyss e che quindi sa come introdurti efficacemente ad un mondo fantastico, e con la colonna sonora di quel genio di Kevin Penkin, è esattamente la cosa che ti viene in mente quando pensi a un anime di Star Wars. Ha un'estetica semplice e curata, una mini trama che fa il suo dovere e che offre anche qualche interessante spunto sulla dimensione più spirituale della forza, e ha un combattimento finale con una katana laser, che era ora, io questa serie volevo solo quello, basta, di una Jedi contro un gruppo di droidi separatisti. Tutto sommato, uno degli episodi più semplici, ma anche uno dei più efficaci. Non la sprite codeina dell'episodio precedente, ma un'ottima tisana con petali di rosa, e ce la portiamo a casa così. Che ci serve, tra l'altro, perché con l'episodio successivo, The Ninth Jedi, si ritorna a doverci impegnare un'altra volta, col cervello, più che con gli occhi questa volta, perché questo è l'episodio col concept più interessante di tutto il mucchio. Dopotutto, il regista, Kenji Kamiyama, non è diventato famoso con lavori come Ghost in the Shell o l'anime di Blade Runner basandosi solo sull'azione scriteriata, ma ragionando ed espandendo le possibilità di un franchise. E quindi, in questa puntata di Haikyuu va nello spazio, perché lo stile di Production IG sembra aver deciso che ormai è quello perché è figo e funziona, e in effetti non posso dargli torto, abbiamo un'animazione super convincente, e grazie al cazzo direte voi, al servizio di un'idea più intrigante che poi mi piacerebbe venisse estesa e continuata proprio in una serie a parte. Perché questo è proprio un bellissimo pilota, ehi, ascoltate Pilota, un podcast di QWERTY, di una serie spin-off di Star Wars che probabilmente non vedremo mai, purtroppo. Però possiamo toglierci questo retrogusto dolce amaro proseguendo all'episodio 6, l'episodio a cui gliene frega meno in assoluto della serie in cui sta, e quindi Star Wars e tutta quella roba lì, per andare a buttarsi nelle braccia dei fan duri e puri degli anime, che finora se ne stavano lì in un angolino a chiedere meno sperimentazioni e più strizzate d'occhio nostalgiche, che poi apprezzano solo tra di loro. Ecco fatto, brutti psicopatici autoreferenziali. In questo chiaro tributo a Osamu Tezuka, che con il suo Astro Boy è quello che ha dato via a tutta la baracca qua, questo episodio segue il percorso alla Pinocchio di un piccolo droide che vuole essere un bambino Jedi vero. Purtroppo non posso neanche sfotterlo troppo, perché nel suo intento genuino e trasparente, il regista di origine spagnoli Abel Gonagora, veterano di Science Saru che era il capo animatore di robetta da nulla tipo Devilman Crybaby e che è quello che ci ha regalato quel capolavoro che è l'opening di Eizouken, tira fuori una delle perle più belle e divertenti da vedere di tutta la serie. Come dicevo, l'immaginario di Star Wars non c'entra quasi nulla, non fa niente, è spettacoloso così. Con un'animazione fluida ed espressiva e grazie a quel design senza tempo, riesce a divertirci e a toccarci tutti i tasti del cuore giusti, ricordandoci quando un chilo di anime costava solo 100 lire. Ah, bei tempi. E continuando con questa deriva nostalgica, anche nel corto successivo il presidente di Trigger, Masahiko Otsuka, decide che è il momento di tributare il dovuto rispetto alla storia dell'animazione e lo fa optando per uno stile da anime sci-fi fine anni 80, inizi 90. Quindi basta animazioni al tritolo e sequenze folli alla Imaishi, è ora di inquadrature statiche a basso frame rate su sfondi brutti. Evviva! Come potete intuire, questo non è decisamente il mio episodio preferito. Capisco il citazionismo, ma a parer mio rimane comunque l'episodio più debole del mazzo. Anche a livello di trama, nulla di particolare da riportare, anche se devo dire che lo stile in realtà si sposa bene con un approccio quasi dark investigativo poliziesco applicato all'universo di Star Wars. gli manca proprio il mordente narrativo per quanto mi riguarda. Peccato, perché aveva anche un villain interessante. Vabbè. Oh, e finalmente arriviamo all'ottavo, che sì, in teoria fa parte di Star Wars Vision, ma in realtà fa parte della mia personalissima serie che mi piace chiamare Non mi piacciono i furri, ma... E finalmente arriva Geno Studio nelle veste di Yuki Garashi, già animatore di cose come Kippo Renzo Feizuken o Mob Psycho 100, nonché della stupenda ending di Jujutsu Kaisen che abbiamo visto quest'anno vincere agli award, ad accontentarci con questo suo debutto alla regia di conigliette che brandiscono spade laser. Era anche ora. Questo, se devo essere sincero, è l'episodio che mi ha lasciato più interdetto. Perché, benché abbia un'azione e uno stile molto accattivante, dal punto di vista narrativo è l'episodio che, forse più di tutti, mostra il fianco per il fatto di essere un corto. Mentre per gli altri funziona sempre o perché il focus è spostato da un'altra parte, tipo l'azione, o perché ti stanno facendo in realtà solo un intro di una trama, questo è quello che palesemente più di tutti è praticamente un film completo, con la sua premessa, il suo sviluppo e la sua risoluzione, schiacciato e compresso però nei suoi 20 minuti. Da quello che ho capito, facendo ricerche molto molto serie, sarebbe il successore spirituale dei primissimi fumetti Marvel sul Star Wars degli anni 60, di un tale Jackson Green, che magari è super famoso ma io nella mia ignoranza sconfinata giuro che non ho mai sentito, che erano proprio riguardo ad un coniglio contrabbandiere che si muoveva nell'universo di Star Wars. Quindi no, mi dispiace, gli anime non hanno infettato Star Wars con il furry, c'era già dall'inizio. Tutta la parte poi della famiglia Yakuza che adotta questa coniglietta antropomorfa e che viene divisa dalle diverse opinioni interne tra padre e figlia biologica su come comportarsi quando il loro pianeta affronta le prime fasi dell'occupazione imperiale, tutta questa parte però è chiaramente di ispirazione anime nelle dinamiche. Infatti abbiamo una katana laser anche in questo episodio che, come già dicevo, dal punto di vista grafico, tra le ottime scene d'azione, gli impressionanti background di un pianeta industriale ma con chiari riferimenti all'epoca Meiji e il character design, si siede veramente al tavolo dei grandi di quest'antologia. E infine arriviamo al nono ed ultimo episodio di questa serie, nonché seconda prova dello studio Science-Aru. Questa volta però diretto dal cofondatore e attuale CEO dello studio, En-Yong Choi, che confeziona questo corto dalle note squisitamente dark su uno Jedi della vecchia Repubblica di nome Tsubaki, che mentre viene tormentato da sogni profetici di qualcuno che muore davanti ai suoi occhi di continuo, si riunisce con il suo amore perduto, la principessa Misa, nel compito di aiutarla a reclamare il trono del suo pianeta natale, attualmente occupato dalla zia Sith. Se sapete due cose due sui Jedi e sull'amore, non è difficilissimo intuire l'esito di questa avventura, ma sappiate che questo non toglie nulla al viaggio e allo sviluppo dei personaggi. In questo corto, ancora una volta presentemente ispirato alla trama della Fortezza Nascosta, e che fa il verso, o meglio, distorce in toni dark la trama di Una Nuova Speranza. Con le sue inquadrature da cinema d'autore e la fluida animazione dei suoi personaggi, Akakiri sembra un tentativo più raffinato di fare quello che proprio Science-Aru aveva già provato con Japan Sinks 2020, e quello stile in realtà si sposa molto bene con questi toni violenti e malinconici. Poi abbiamo l'uso dei colori e della luce, che qui è specialmente ricercato, non solo per settare il mood di ogni scena, ma anche per dare un gusto tutto diverso all'inevitabile scontro con le spade laser che abbiamo nel finale, che qui per come sono animate hanno proprio un loro senso di peso ed impatto. E anche se magari questo non è il più impressionante delle nove portate che compongono questa scena deliziosa, Akakiri è proprio il cioccolatino al liquore che infiocchetta e chiude perfettamente la scorpacciata. Finito. Oh, che fatica. Spero di non avervi annoiato troppo. Scusate, bevo un sorso d'acqua, eh. Ecco. Quindi, se dovessi pistola alla tempia scegliere il mio preferito, probabilmente direi il terzo. I gemelli di Maishi sono 15 minuti filati di pazzia totale. Cioè, come sarebbe dovuto essere Star Wars, secondo me, e secondo tutte le altre scimmie ubriache che vogliono solo vedere i colorini. Bello. Anche se devo dire che il villaggio della sposa arriva a secondo di un soffio, perché comunque ha creato un'esperienza estetica come non avevo forse mai visto fare in questo universo. Poi, a chiudere il podio, io, boh. A questo punto vanno bene anche tutti. Io metterei il quinto, forse, ma solo perché sono un sucker di Production I.G., non perché è scritto meravigliosamente. Io questo ovviamente non lo capisco. Comunque sono tutti estremamente divertenti ed interessanti, a parte il settimo, forse, che me. E niente, io me la sono davvero gustata moltissimo questa serie, sia da anime fan, sia da fan di Star Wars. Cosa che devo dire, sinceramente, non mi aspettavo per niente quando ho sentito parlare per la prima volta di questo esperimento. Comunque sono sempre più convinto che Star Wars funzioni meglio quando fa il canovaccio per lasciare libera espressione artistica a questo tipo di progetti, piuttosto che come franchise di film incassoni con la trama scritta da un algoritmo e l'anima di un ufficio marketing. Ma questo lo dico io che. E ci tengo a chiarire, vorrei essere molto trasparente su questo punto, non posseggo un franchise da 1 miliardo di dollari, quindi cosa volete che io ne sappia? Comunque, fatemi sapere qui nei commenti su Spreaker o comunque scrivendomi nei soliti posti su Star Wars, sì, ciao, su Twitter e su Instagram a @disanimepodcast quali sono i vostri episodi preferoni e cosa ne pensate perché. Sono veramente curioso e secondo me con una serie antologica di questo tipo ci possono essere diverse interpretazioni in base alle persone. Fatemi sapere, parliamone. Bene, eccoci arrivati in fondo a questa credo lunghissima puntata di Disanime. Io ci terrei a ringraziare di cuore veramente voi quattro che siete arrivati qui in fondo. Grazie davvero. Ricordatevi di andare su QWERTY.it, QWERTY scritto con la U, per scoprire tutti gli altri podcast bellissimi del network e magari associarvi in caso ci vogliate dimostrare economicamente il vostro affetto, che è sempre importante. Niente, basta. Grazie a tutti e alla prossima.